sembra uno dei santi più conosciuti, certamente dai devoti, un santo universale. Si può dire che non vi sia chiesa senza una statua o un'immagine di lui in tutto il mondo. Credo che sia l'esperienza di tutti. Siete in una chiesa, prima o poi, da qualche parte, spesso all'ingresso c'è una statua di Antonio. E d'altra parte, la Basilica del Santo è una delle più visitate al mondo, meta di milioni di pellegrini che ci si recano per pregare, per chiedere grazie sulla tomba del Santo, per cercare conforto nella sua potenza taumaturgica. Antonio è il santo dei miracoli per eccellenza. Però, se la devozione e il culto verso di lui sono imponenti, sono un fenomeno imponente, tant'è vero che si parla di fenomeno antoniano, la figura storica del santo, il ruolo che lui ha svolto storia del francescanesimo, nella Chiesa, nella società, nel suo tempo e nello sviluppo culturale dell'Occidente europeo sono meno conosciuti, assai meno noti. E per la verità anche i tratti essenziali della sua biografia spesso sono ignorati. Per esempio, si fa riferimento a lui come Sant'Antonio da Padova, ma di per sé è sbagliato, è un errore, perché si dovrebbe dire in realtà Sant'Antonio da Lisbona, in quanto quella è quella la sua città natale. Antonio è un portoghese, semmai potremmo dire Sant'Antonio di Padova, perché a Padova riposa il suo corpo. Anche gli studiosi hanno rivolto in fondo ad Antonio e alla sua vita un'attenzione tutto sommato ridotta, molta attenzione per la devozione antoniana, per i miracoli, un profluvio di pubblicazioni, ma sulla vita, sulla biografia, sulla storia di Antonio, solo in alcuni momenti, si è rivolta l'attenzione degli studiosi, per esempio fra 8 e 900, quando iniziò una fase di studi francescani rinnovata su base scientifica, ecco che allora ci fu anche una certa attenzione per Antonio, oppure se volete nel 1946, quando fu proclamato dottore della Chiesa da Pio XII, e infine negli anni 90 del Novecento. Nel secolo scorso, in vista 80-90, in vista dei 750 anni della sua morte, nacque della sua nascita, scusate, della sua morte, nacque nel 1195 e morì nel 1231, e quindi nello 1981, centenario per il 750 anni dalla morte e nel 1995 centenario della sua nascita. Da allora però gli studi, devo dire, si sono anche moltiplicati grazie all'attività appunto del Centro Studi Antoniani, che è diretto da padre Luciano Bertazzo, però bisogna anche dire che non c'è nulla di paragonabile per esempio a quello che succede per San Francesco, cioè la produzione anche scientifica, anche dei ricercatori, storici di professione su San Francesco, è enormemente più abbondante di quella su Antonio di Padova, oggi poi rilanciata naturalmente dal fatto che per la prima volta un pontefice ha preso il nome del santo di Assisi, non Papa Francesco. Ora, a parte però altre considerazioni, come mai su Sant'Antonio, che pure è un santo universale, un santo conosciuto, c'è stata questa ridotta attenzione, non dico che non ci sia stata, ma che insomma sia molto meno studiata dal punto di vista storico di Francesco, ma anche di altri santi. Grava su questa situazione intanto proprio il confronto con Francesco. Per esempio, Paul Sabatier, questo iniziatore su base scientifica degli studi francescani, all'inizio, fra 8 e 900, è l'autore di una grande storia di San Francesco, che concorse per il premio Nobel, era candidato al premio Nobel, bene, scriveva teneva corsa a Bathier. Con Sant'Antonio di Padova, il più illustre dei discepoli di San Francesco, la caduta è immensa. Aprite la vita del discepolo di Francesco Antonio di Padova. È un fastidioso catalogo di prodigi, di guarigioni. Lo si direbbe un volantino di un farmacista, inventore di un nuovo rimedio, più che un invito alla conversione e a una vita più perfetta, con giudizio pesantissimo di un autorevole, il primo grande studioso del francescanesimo, su base, ripeto, critica. Quindi prevale in Sabatier, è continuato spesso a prevalere appunto un'immagine di Sant'Antonio come un santo tutto prodigi, tutto miracoli, e invece la figura propriamente storica di lui, come uomo di Dio e di Chiesa che diffonde il Vangelo nelle piazze, nelle aule universitarie, che predica la penitenza e la conversione, che si misura, come vedremo, con la cultura del suo tempo, che opera, si fa carico anche di problemi, lui in politico, anche di problemi politici, questa immagine è più sfocata, è rimasta più nell'ombra. Così come è stato minimizzato dagli stessi storici del francescanesimo la sua funzione all'interno del movimento francescano dei Parigi. Le cose però stanno cambiando, detto, grazie anche alle ricerche di un agguerrito gruppo di studiosi che fa capo al Centro Studi Antoniani, spesso sono giovani studiosi, si va scoprendo, grazie a queste ricerche, un Antonio che in realtà è un protagonista della storia religiosa e della storia culturale e europea. È una figura in realtà affascinante. Una figura anche di passaggio tra un mondo antico e un mondo nuovo, tra la cultura monastica, benedettina, canonicale, che lo precede, e la nuova cultura degli ordini mendicanti nel 200, i frati minori, i frati domenicani, i frati eremitani. È un ponte di passaggio tra una tradizione ecclesiastica che ormai era appesantita anche da tutta una serie di consuetudini, di modi di essere, di rappresentare il messaggio evangelico in maniera un po', come dire, eccessivamente dottrinaria e dotta, con stacco tra il clero e il popolo, e invece la vita secondo la forma del Santo Vangelo, che è l'essenza della proposta cristiana di Francesco d'Assisi. Dunque, a questa figura storica di Antonio, adesso dedico questa conversazione. Però c'è un problema preliminare. Come conosciamo la figura storica di Antonio? Su che base? Perché in realtà noi possediamo pochissimi documenti e qualche raro ricordo di persone che hanno conosciuto Antonio e che ne hanno parlato. In compenso, però, è ricca la tradizione agiografica, cioè già nel 200 noi possediamo ben cinque vite di Francesco, cinque vite o leggende, scusate, di Antonio. La vita prima si chiama anche assidua dalla prima parola della narrazione, del racconto, che è del 1232, forse scritta per la canonizzazione di Antonio. Una seconda vita di frate Giuliano da Spira, scritta a Parigi tra il 1235 e il 1239, il cosiddetto Dialogus, che fu promosso dal generale dell'ordine Crescenzio D'Aliesi nel 1244-47, la cosiddetta Benignitas del 1280, sono sempre le prime parole della narrazione. La Raimondina, invece, di Fra Pietro Raimondi, perciò è detta Raimondina, anche questo è un frate francese, del 93, no, 1293-95, all'inizio del 300, invece anche questa opera di un altro frate francese, di Giovanni Rigaldi, la Rita Livina. Dunque 5 più 1 testi che narrano la vita di Antonio, però sono testi agiografici. Ora, i testi agiografici pongono al critico dei problemi, nel senso che queste vite non sono delle biografie di Totti, non sono nate scritte per raccontare i fatti della vita di Antonio di per sé, ma per edificare il pubblico, per rendere lode a Dio, per proporre un modello di santità, appunto all'ode di Dio, del culto del santo, per l'edificazione dei fedeli. Quindi non è facile fidarsi immediatamente di uno di questi testi come fonte per la ricostruzione storica della vita di, in questo caso, di Antonio. Perché lo scopo principale di questi testi non è quello. Lo scopo principale è quello di suscitare la devozione dei fedeli. Di Antonio però possediamo anche i sermoni, so che se ne parlerà. I sermoni, cioè sarebbero delle prediche, che il santo compose tra la fine del 1229, alla fine degli anni 20 del 200. Però non si tratta di prediche come noi le concepiamo al popolo. Probabilmente non furono nemmeno predicate in piazza o nelle chiese. Sono invece dei sermoni che sono rivolti a un pubblico ristretto di chierici, di frati, soprattutto di frati che si dovevano dedicare alla predicazione. Sono una specie di grande trattato che serve al predicatore come punto di riferimento per la sua preparazione di predicatore. Sono collegati al ciclo liturgico, sono del tutto privi, questo è il punto per noi, sono del tutto privi di riferimenti alla vita di Sant'Antonio. Di lui non, apparentemente non dice assolutamente niente, dice poco sul suo presente, per esempio, sui suoi tempi, sì, ha delle invettive fortissime contro i preti, contro la Chiesa, contro i vescovi, contro i prelati, è un polemista vigoroso. Però anche qui, insomma, bisogna tener conto che i sermoni sono un genere letterario, che non hanno come compito quello di narrare la vita, i fatti concreti di una persona o illustrare la struttura di una società. Detto questo, quindi, preso atto che ci sono dei limiti nella conoscenza della vita di Antonio, in questi che sono però le uniche fonti che noi possediamo, aggiungo, ma non mi dilungo su questo, che gli storici oggi sono abbastanza scalfiti per riuscire, nonostante tutto, a trarre dati storici da questi testi, anche perché, detto che non hanno finalità di ricostruzione storica, però tanto la geografia, tanto i sermoni, non prescindono totalmente dai fatti e dai dati storici, bisogna saperli cogliere, interpretare, vedere. Data questa premessa, chi è Antonio? Qual è il suo percorso biografico? Mi limito a riassumerlo rapidamente e poi ci torniamo. Nasce a Lisbona nel 1195, si chiamava Fernando. Non si chiamava Antonio, ma si chiamava Fernando ed era figlio di un mattino e di una, e la mamma si chiamava Maria, che appartenevano a quello che sembra la nobiltà locale. Qualcuno voglia addirittura fosse parente di Goffredo di Buglione, insomma. Risiedevano in un palazzo vicino alla cattedrale di Lisbona, dove ricevette la prima formazione, che gli studi li fece presso la cattedrale di Lisbona. Se si va a Lisbona, alla cattedrale vicino c'è anche la casa di Antonio. Entrò presto in religione nell'ordine di Sant'Agostino, dei canonici di Sant'Agostino, non nell'ordine dei frati minori, era un agostiniano. Dapprima risiedette nella canonica agostiniana di San Vincenzo de Fora di Lisbona, un grande monastero, che oggi è visitabile, e poi però passò a Coimbra, passò in un'altra canonica, Santa Cruz di Coimbra. E lo fece perché voleva staccarsi definitivamente dal proprio ambiente che lo distraeva troppo, che lo distraeva troppo dal suo proposito di vita. Troppa gente che lo andava a cercare, andava a trovare, lo tirava per la tonaca. In questo periodo studiò assiduamente i testi, soprattutto la Bibbia, Sacra Scrittura, dimostrando una memoria formidabile, conosceva a memoria la Bibbia, e dedicandosi anima e corpo a questo studio. Presto però si stancò anche di Santa Cruz, e che allora attraversava anche una crisi morale, la comunità insomma non funzionava. E a un certo momento Antonio rimane colpito, ha uno shock emotivo, allorché arrivano, vengono trasportati in Portogallo dall'infante Dom Pedro, vengono trasportati in Portogallo le reliquie, i corpi dei primi martiri francescani che erano stati martirizzati appunto a Marrakech. Rimane colpito da questo evento Antonio, e desidera anche lui cercare, testimoniare la propria fede attraverso il martirio. Chiede ai frati minori francescani del piccolo convento di Sant'Antonio dei Vaisci di Coimbra, chiede di entrare nel loro ordine. Lascia l'ordine agostiniano per entrare in quello dei frati minori, dei seguaci di Francesco, però con una promessa di poter appunto andare in terra saracena e lì cercare di testimoniare la propria fede in Cristo attraverso il martirio. I frati lo accolgono di buon grado, egli entra nelle file dei francescani e cambia il nome da Fernando, si chiamava Fernando, diventa Antonio. Da allora, siamo nel 1220, diventa Antonio. Parte per il Marocco, ma si ammala, è costretto a tornare indietro, fa naufragio con la nave in Sicilia, e qui dalla Sicilia risale poi a piedi la penisola per recarsi ad Assisi, dove il 30 maggio del 1221 si teneva il capitolo generale dei frati minori. E lì, ad Assisi, nel 30 maggio del 21, conobbe Francesco. Finito il capitolo, chiuso il capitolo, si mise al seguito del padre provinciale di Romagna, raggiunse con lui l'eremo di Monte Paolo, presso Forlì, dove trascorre un periodo di ritiro eremitico, di vita eremitica. Dopodiché, casualmente, durante l'ordinazione sacerdotale di alcuni preti a Forlì, rivela ciò che fino ad allora aveva tenuto nascosto, cioè la sua grande sapienza, la sua grande conoscenza della Bibbia, la sua grande conoscenza anche dei padri, dei testi sacri, insomma, rivela la sua grande dottrina e dunque viene quasi costretto ad abbandonare il ritiro contemplativo nell'eremo per dedicarsi all'attività evangelica di predicazione in Italia e anche in Francia. Predica a Rimini contro gli eretici nel 1223, insegna probabilmente teologia a Bologna e a Montpellier, è ministro di Lombardia, Lombardia allora significa di tutta l'Italia settentrionale, dal Piemonte al Friuli, ministro di Lombardia all'incirca nel 1227. Poi alla fine del 29 giunge nel Veneto. Giunge nel Veneto e anche a Padova forse c'era già stato in un'altra occasione, e il cronista Rolandino da Padova, il più grande cronista padovano, parlo del 200, uno dei più grandi cronisti in assoluto del Medioevo, così descrive l'arrivo di Antonio. Era un momento di pace straordinaria, dice Rolandino, è testimone oculare, infatti, Rolandino è contemporaneo di Antonio, era nato nell'anno 1200. Ora, per lo spazio di un anno, le città della Marca Trevigiana, cioè del Veneto di Terracina, sostanzialmente, furono a tal punto in pace che tra la fine dell'anno del Signore 1229 e l'inizio del seguente non vi fu alcuna predazione di terre, nessuna incursione, nessun attacco di nemici. Ci fu invece grande abbondanza di ogni bene. Tanta fu la gioia e la letizia tra la gente, che più credevano che non si sarebbero più state né rivolte né guerre nella Marca. Anzi, anche i religiosi ricreavano con diverse prediche quasi tutto il popolo che restava in notevole contemplazione. A quegli uomini religiosi e giusti giunse il beato Antonio e in diversi luoghi della Marca predicò con voce fluente come il miele, voce mellifluente, predicò la parola di Dio. Dunque, Antonio giunge nel Veneto in un momento di pace eccezionale e diventa il protagonista di una campagna di predicazione che pone poi le basi per una successiva, analoga campagna di prediche che egli tenne giornalmente nella quaresima del 1231 a Padova. Tra questo soggiorno in terra vendita e poi la quaresima del 1230 c'è un avvenimento che poi vedremo essere importante, cioè a dire la partecipazione di Antonio con una commissione, una specie di delegazione che si recò al Papa Gregorio IX per chiedere spiegazioni sulla regola e sul testamento di Francesco, che era morto nel 1226. Vedremo poi l'importanza di questo fatto. Tornato poi a Padova, la spossante predicazione durante la Quaresima lo ridusse in minimi termini, sospese la predicazione anche perché i contadini dovevano occuparsi del lavoro dei campi e non potevano andare ad ascoltarlo, e si reca per un periodo di riposo, diciamo così, a Campo San Piero. A Campo San Piero, il signore del luogo, Piso, mette a sua disposizione, gli costruisce una cella su un albero, un grande noce, perché lui possa dedicarsi alla contemplazione e allo studio. Un giorno però è colto da malore, viene trasportato morente a Padova, dove muore presso il convento delle Paupers Domine, delle povere dame dell'Arcella, le francescane dell'Arcella, Clarisse dell'Arcella, il 16 giugno 1231. L'anno seguente, su richiesta di tutta la città di Padova, viene proclamato santo della Chiesa universale. Questi sono i fatti della sua vita, quali noi siamo in grado di conoscere. Allora, riflettiamoci un momentino su questi fatti, sul significato, su questi momenti salienti della vita di Antonio. Ha una formazione culturale di primo ordine, di primissimo ordine, ha una profonda preparazione biblica che egli acquisisce in Portogallo, in grandi centri del sapere, la canonica di San Vincenzo de Fora a Lisbona e quella di Santa Cruz a Coimbra, avevano bellissime, ricchissime biblioteche per quel tempo, e queste comunità avevano un raggio, una rete, oggi diremo, di relazioni europee, erano in contatto con San Vittore di Parigi, con Avignone, con i monasteri mozarabici, questo è tutto dimostrato scientificamente, possediamo i cataloghi di queste biblioteche, conosciamo. Quindi una preparazione di assoluto livello per i tempi. Secondo, è però anche una persona che è scossa da molta inquietudine intellettuale e morale, che è rivelata dal fatto che ogni tanto cambia sede. se ne va prima da Lisbona, passa Coimbra, Coimbra non è contento dei agostiniani e passa tra i frati minori, insomma una certa inquietudine interiore, non ho tempo di analizzare anche le possibili ragioni, che però si manifesta chiaramente con questa insoddisfazione di fondo. Anche il carattere impulsivo, giovanilmente anche generoso, della conversione a francescanesimo, nel momento che egli cerca Dio. E poi, così, proprio in modo spontaneo, e dal resto queste pulsioni non erano estranee nemmeno a Francesco e a Chiara d'Assisi. Però poi, a parte queste vicende personali, per esempio, questa faccenda del desiderio di andare in terra saracena e tutto quello che ci sta intorno, perché anche Francesco, perché anche Chiara, con lo stesso impulso, manifestano questo desiderio. Francesco, poi, come si sa, va in Siria, va in Oriente, testimoniano che cosa? Che i frati minori, questi francescani, erano veramente nuovi anche perché avevano una sensibilità straordinaria, peculiare, per i problemi del loro tempo. E allora stavano dentro i problemi del loro tempo, e uno dei problemi del loro tempo era proprio quello dell'Islam. C'erano state le crociate, ma non avevano risolto un bel niente le crociate. Non avevano risolto un bel niente. Francesco va sperando di poter convertire a Cristo il sultano e i seguaci di Maometto. Non ci riuscirà perché, c'è anche chi commentava, è impossibile convertire, è una missione impossibile la conversione degli islami, dei seguaci degli islamici al cristianesimo. Sta di fatto però che questo problema è così sentito che l'ordine francescano è l'unico che nella sua regola ha un capitolo che riguarda dei frati che vanno tra i saraceni. È l'unico che manifesta questa attenzione per questo problema. Un'altra cosa che caratterizza Antonio. Antonio conosce Francesco nel 1200. 21, tardi, cioè, muore nel 26 anni Francesco, lo conosce tardi, Antonio non appartiene al primo gruppo, alla prima fraternità francescana di Assisi, è uno di quei frati che giungono nell'ordine appunto attorno al 1220, spesso si tratta di dotti, si tratta di teologi, si tratta di grandi predicatori, di preti. Francesco era laico, rimase laico per tutta la vita. La fraternità di Assisi era una fraternità di penitenti, c'erano anche dei preti, ma non era una fraternità clerica. Ma il successo di questo piccolo gruppo è tale che presto arrivano le conversioni a centinaia, poi anche a migliaia. E nel 20, attorno al 20, cominciano ad arrivare anche queste figure, questi intellettuali affascinati dalla proposta cristiana di Francesco d'Assisi, ma che manco lo conoscevano, che neppure l'avevano mai visto. E quindi, mentre entrano certamente nell'ordine con entusiasmo, però portano anche delle esigenze che erano in parte diverse da quelle primarie per Francesco. Cos'era primario per Francesco? Era la testimonianza, era la vita secondo la forma del Santo Vangelo. La sua proposta era la imitazione di Cristo nella povertà più assoluta, nella sottomissione a tutti, nel rifiuto del denaro, nella umiltà più totale. La testimonianza. Per invece questi intellettuali che giungono nell'ordine, ci sono anche altre cose. C'è per esempio il problema, appunto di una società che ha bisogno di essere rievangelizzata, la necessità dell'insegnamento della dottrina cristiana, della collaborazione con i vescovi e con le chiese locali, nell'opera che era stata già in qualche modo disegnata in quella missione nel quarto concilio lateranense. Il quarto concilio lateranense del 1215 si era proprio posto il problema della rievangelizzazione dell'Europa. C'era stata una fase antica, l'alto medioevo, che era stata la fase in cui la Chiesa è impegnata nella evangelizzazione dell'Europa pagana, c'era stata la fase invece in cui la Chiesa aveva posto al centro delle proprie attività, della propria missione, la difesa della libertas ecclesiae, con Papa Gregorio VII, nel XX secolo, quindi la difesa della libertà della Chiesa, libertas ecclesiae, contro i poteri laici. Adesso era venuto il momento della rievangelizzazione dell'Europa. E qui c'erano delle divergenze, dei diversi modi di impostare il problema. La testimonianza come semplice Vangelo, l'impegno invece per l'insegnamento, per la formazione dei preti, della formazione dei frati e qualità di guida, di formazione, insomma, nella Chiesa, nella società. Ora, Antonio rappresenta questo, è il modello dei nuovi venuti nell'ordine attorno al 1220, di questi frati che erano certamente entusiasti, certamente volevano seguire l'insegnamento di Francesco, ma ponevano anche altri problemi. In concreto, poi, cosa fa Antonio? Dopo la fase eremitica a Monte Paolo, egli inizia un'attività apostolica di predicazione indefessa e questo frate, questo uomo che era un contemplativo, era portato alla contemplazione, al ritiro, alla preghiera solitaria anche, nell'eremo diventa un grande predicatore. E si deve misurare in quanto tale con i problemi del suo tempo, si misura con i problemi del suo tempo. E quali erano? Prima l'abbiamo detto: l'eresia, l'uso e l'abuso del denaro, la pace, la nuova cultura delle università. E non erano quindi tanto problemi dell'individuo, ma questioni che si ponevano a tutta la società, ad una Chiesa che era in trasformazione, in un'epoca di passaggio da un regime feudale ai comuni, dalla campagna alla città, dalla cultura monastica alla cultura scolastica delle università, da una ecclesia impegnata nella difesa, dicevamo prima, della libertas rispetto ai poteri dei laici, alla propria libertas di fronte ai poteri dei laici, ad una Chiesa invece che affrontava il modo, il problema di una nuova evangelizzazione dell'Europa. E come si pone Antonio di fronte a questi problemi? Non fu un martello degli eretici, una credenza corrente anche che egli fosse un persecutore di eretici. Le cose non stanno così, non fu la questione più assillante per lui, anche se perché fare con gli eretici? Forse l'immagine trasmessaci dalla vita prima è la più esatta, dice l'autore della vita, la più antica. Nel suo peregrinare, rifiutando ogni riposo per lo zelo delle anime, per volere del cielo giunse a Rimini. Qui a Rimini, vedendo che molti erano ingannati dagli eretici, radunata l'intera cittadinanza, cominciò a predicare con ordine. Lui, che non aveva appreso i sofismi dei filosofi, seppe confutare più luminosamente del sole le scaltre affermazioni degli eretici. La sua parola vigorosa e la dottrina salutare misero radici così profonde nel cuore degli uditori, che scacciato l'inquinamento dell'errore, una folla di credenti si riaccostò realmente al Signore. Dunque Antonio non ricorre alle scienze mondane, alla filosofia, alle arguzie dei filosofi per combattere l'eresia, ma riscalda i cuori, si affida alla parola che annuncia una dottrina di salvezza. Questo ci dice il testo. E quindi non ha nulla a che fare con l'Inquisizione, no, è dialogo con l'eretico e lo sforzo di convincerlo, che poi ci riuscisse, questo è un altro discorso, e qui siamo in un ambito geografico e certamente lui riesce, non è sempre così, però insomma, diciamo, il metodo è questo. Per quanto riguarda il denaro, il problema allora era quello gravissimo dell'usura, e proprio, ne scrive tantissimo anche dei sermoni. Però noi abbiamo un documento importante, questa volta è un documento, non è un testo geografico, ma uno statuto del comune di Padova, del 15 marzo 1231, il quale statuto recita così: su richiesta di frate Antonio si dichiara che nessun debitore o garante di esso possa essere catturato o tenuto in carcere, qualunque sia il debito, quando spontaneamente e senza inganno ceda i suoi beni a beneficio dei creditori per ripianare il debito. Nessuna, insomma, incarcerazione preventiva. Ora, evidente che è un compromesso, però si tratta appunto di un intervento moderatore che strappa dalla crudeltà del carcere il debitore, cerca di garantire anche il creditore, quindi un modo, in qualche modo, certo di compromesso, però di cercare concretamente una soluzione per affrontare il problema dell'usura, che era certamente, dei fallimenti, che era certamente grave nella Padova del primo 200, però bisogna anche intendersi, perché spesso sotto il nome di usura in realtà si nascondeva il piccolo prestito che praticava tutta la società. Più o meno, l'economia si fondava anche su questo, non dobbiamo immaginare solo usurai affamati del sangue dei poveretti. È un sistema economico che si basa molto anche sul prestito, quindi ogni volta bisogna, sul prestito diciamo piccolo prestito, bisogna vedere caso per caso. Del resto anche le chiese monastiche stavano soffrendo, non è che fossero solo i terribili usurai. Certo che Antonio qui si dimostra attento al problema, un problema concreto della gente. Per quanto riguarda la pace, i testi agiografici, ma anche il cronista Rolandino, si formano che Antonio, per esempio, si recò a Verona per ottenere dal Trevino, da Romano e dai suoi alleati, il rilascio del conte di San Bonifacio e dei suoi amici detenuti in carcere ancora una volta. È un intervento umanitario anche questo. Antonio non era un politico, però su richiesta di chi lo pregata di intervenire, fidandone la sua autorevolezza, agisce, prende posizione, va dal Trevino e gli dice: in nome di Dio, libera il conte di San Bonifacio. Poi anche qua Rolandino dice che il Trevino non ne volle sapere e restare in carcere quelli che c'erano. Più tardi la tradizione geografica dice: no, anzi, il Trevino si inginocchiò di fronte ad Antonio, insomma. In realtà ci sono gli insuccessi di Antonio, come ci sono gli insuccessi di Francesco, e sono tanti. Infine la cultura. Francesco e i suoi seguaci diffidavano della cultura, soprattutto mondana, temevano che l'eccesso anche di dedizione allo studio stesso della teologia, dedicarsi troppo allo studio della teologia, potesse comportare deviazioni rispetto alla vita ad imitazione di Cristo. Però è anche vero che Antonio e gli ambienti a lui più vicini avevano piena consapevolezza della esigenza di una preparazione teologica da impartire ai frati. Bisognava affrontare il mondo e affrontarlo anche nelle aule universitarie, per esempio, dove fioriva la nuova cultura, si formavano le nuove classi dirigenti, soprattutto proprio i futuri prelati della Chiesa. Bisognava saper dialogare, confrontarsi con studenti e con i magistri dell'università, combattere eventualmente sul loro terreno, e questo richiedeva preparazione. Antonio non si faceva sostenitore di una teologia speculativa, una scienza teologica. Per lui, in realtà, la teologia è semplicemente esegesi biblica, spiegazione della Bibbia, è spiegazione della Bibbia con la Bibbia stessa attraverso le concordanze di passi, di versetti, di parti della Bibbia. Non è scienza. E comunque la teologia deve mirare a portare l'uomo alla contemplazione di Dio. E su questo si incontra con Francesco. Tant'è vero che Francesco gli scrive una lettera e Antonio non parla mai una volta di Francesco, mai. Francesco invece gli scrive una lettera nel 24 e lo dice ad Antonio mio vescovo, lo prende un po' in giro, ad Antonio mio vescovo, sono lieto che tu insegni la sacra teologia purché in questo studio non si spenga la devozione che noi abbiamo. Quindi, vabbè, insegna pure, però stai attento a non andare fuori al seminario. Dunque, mi pare chiaro da quanto abbia detto fino adesso che Antonio è un uomo che si fa carico dei problemi del suo tempo, cerca di risolverli, e per esempio, adesso torno a quell'episodio che avevo annunciato già, nel 1230 va a Roma dal Papa con una delegazione che chiede spiegazioni, come dobbiamo comportarci? Abbiamo la regola, ma San Francesco ci ha lasciato pure il testamento e dice che è obbligatorio. E nel testamento Francesco obbliga i frati a un rigoroso rispetto della povertà, rigorosissimo, e dà altre indicazioni su come si debba vivere secondo il Santo Vangelo, e i frati sono incerti. Sono obbligati a rispettare il testamento, non hanno già la regola e dunque non si sanno mettere d'accordo, non si sanno mettere d'accordo, mandano una delegazione dal Papa, Papa Gregorio IX, e Papa Gregorio IX decide, emana una bolla con la quale sostanzialmente libera i frati dall'obbedienza al testamento. Però quello che interessa ora è questo: chi va dal Papa? Chi va a parlare dal Papa? Non ci va nessun frate che sia stato compagno di Francesco nella prima fratella, nessun frate di Assisi, nessun, c'erano vivi, nessun frate che abbia fatto parte della prima fraternità. Ci vanno invece teologi, dotti, famosi predicatori, uomini legati alle cerchie papali e in particolare. Una cosa evidente, sono tutti frati dell'area nord dell'Italia, sono dell'Italia settentrionale, non c'è nessun frate umbro. E su questa base ho ritenuto in passato, ha avuto una certa accoglienza favorevole, diciamo, questa mia proposta, di individuare, i frati erano già divisi, di individuare una linea del francescanesimo internazionale, e l'ho chiamato anche Padano senza pensare a Bossi, l'ho scritto prima, un francescanesimo che era cresciuto lontano dall'Umbria, lontano da Francesco, non lo conosceva ancora, fino al 1221, sapevo quanto, e quante volte l'avrà visto Francesco? L'ha visto 2 volte, una volta sola di sicuro. Dunque, un francescanesimo maturato lontano da Lumbria e da Francesco, maturato nelle attività apostoliche, in collegamento con la Curia Romana, con i frati predicatori, con gli ambienti di studio, con le chiese locali, portatori di istanze evangeliche diversamente declinate rispetto al francescanesimo umbro. Due anime. Da una parte Antonio, gli esponenti di questo mondo francescano, agiscono assumendosi direttamente compiti di riforma ecclesiastica, di collaborazione con le autorità ecclesiastiche, con il clero secolare, con i preti. Con loro, dunque, le scelte dell'impegno pastorale, di guida, di insegnamento, di educazione, di formazione della Chiesa nella società, prevaleva su quello della pura e semplice professione del Vangelo, sulla semplice testimonianza tra i poveri e gli emarginati, mettendosi, come Francesco, al servizio, cioè gli ultimi, sottomissione a tutti, ma sul piano della testimonianza. Paradigma e sintesi di questa impostazione fu l'attività di Antonio a Padova. Cosa fa Antonio? Predica nella Quaresima del 1231 e svolge opera di pacificazione, fa restituire il maltolto, libera le prostitute dal loro mestiere, riscuote un enorme successo. Risiede con i frati minori a Santa Maria Mater Domini. Santa Maria Mater Domini era una chiesetta ex Cannis sur Galbus, una specie di casotto, era un casotto di canne, che era situata fuori dalle mura cittadine, nell'area sud, relativamente lontana appunto dalla città, dove adesso è la Basilica. Probabilmente, e qui lascio agli storici dell'arte stabilire se era sull'area adesso della cappella della Madonna Mora o sull'area della cappella del Beato Luca Pelù, adesso sono consigli. Comunque la zona dove sorgeva la chiesetta era quella Santa Maria Mater Domini, che è il nucleo primordiale della Basilica. Poi svolge la sua predicazione nelle altre chiese della città, ma a un certo momento non bastano queste chiese a contenere la folla e dunque predica fra i prati spaziosi, diceva Sidua, di Padova, probabilmente in Prato della Valle. Il Prato della Valle era un luogo pubblico, suburbano, tradizionalmente dedicato al mercato, alle esercitazioni militari, agli spettacoli, dunque è molto probabile che sia stato il Prato della Valle il luogo della predicazione. Poi interviene, l'abbiamo visto, presso i reggitori del comune per lo statuto a favore dei debitori, si ritira a Campo San Piero, torna morente a Padova, dove muore durante il trasporto nel convento delle povere domine dell'Arcella, muore l'Arcella. Anche essa era una località discosta dalla città, lontana dalle mura. Alla sua morte i bambini corrono gridando per le strade di Padova: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Poi vedremo meglio. E allora si apre una vicenda molto significativa che rivela le tensioni sottese alla presenza in una città medievale come Padova di un sant'uomo e alle implicazioni anche politiche e sociali che questa presenza determinava. Il cordoglio della città è unanime, però poi la città si divide. Le suore dell'Arcella, sostenute dagli abitanti di Capo di Ponte, Ponte Molino, insomma, tutta quell'area lì, si trovava lì, cioè il convento, vogliono trattenere presso di sé il corpo di Antonio. E il corpo che la fama popolare già proclamava santo. Non intendono ragioni. Il corpo morto qui, resta qui. I frati di Santa Maria Mater Domini, ma la Basilica, no, Antonio voleva venire da noi, quindi il corpo va trasportato alla chiesa di Santa Maria Mater Domini. Sembra una cosa da poco, ma invece lo scontro è fortissimo, violento. Gli abitanti del borgo di Capo di Ponte si armano. Deve intervenire il vescovo, deve intervenire il podestà, si tengono riunioni su riunioni. Si forma in realtà una vera e propria fazione, i cui aderenti giurano. Una fazione giurata, proprio è come le fazioni, i cittadini giurano impedire in tutti i modi il trasferimento del corpo. Diventa una faccenda politica, è la guerra civile, potenzialmente. Ci sono dei veri e propri assalti, per esempio, all'uomo, che si diffonde la voce: hanno sottratto il corpo, non c'è più il corpo di Sant'Antonio. Allora questa voce, chissà chi l'ha messa in giro, assalto al convento di Paolo Bertoni per controllare se il corpo realmente fosse ancora lì. Era ancora lì. Inutilmente il vescovo, i podestà, i provinciali, i frati minori non sanno che pesci prendere, e però alla fine, dopo una tensione fortissima, spaccatura proprio della città, da una parte le suore si impauriscono, causato così grande tumulto, dall'altra, insomma, soprattutto il provinciale dei frati riesce a mediare, come che sia, alla fine si decide che la salma del santo venga trasportata a Santa Maria Madre d'Uomini con una bella processione che attraversa tutta la città. Questo fatto ristabilisce la concordia, ma ecco, evita anche una cosa. Cioè, sa, se Sant'Antonio fosse rimasto all'Arcella, il rischio era che diventasse un santo di quartiere. Ci sono dei casi, dei santi che sono i santi, vabbè, gli abitanti di Capo di Ponte, tal via, qua e per fortuna, insomma, comunque, capita che invece venga trasportato a Santa Maria Mater Domum, la città si riconosce tutta in lui e subito inizia un'azione di lobbying, una delle protezioni, pressioni enormi presso la Curia Romana, presso i cardinali, proprio lobbying, perché venga proclamato santo. E tanto più che sulla sua tomba fiorì una miniera. La città partecipa in tutte le sue componenti a questo moto di devozione, tutti sono invitati a far pressione perché Antonio venga proclamato santo, sono mandati ambasciatori a Roma per richiedere la canonizzazione, persino i magistri, gli studenti dell'università, gli intellettuali, la letteratura notturna di Padova si danno da fare e alla fine il processo di canonizzazione si avvia e l'esito finale è la proclamazione di Antonio a Santo Universale della Chiesa il 30 maggio del 1232. Santo, Antonio, santo della Chiesa Universale, però c'è un fatto importante, perché Antonio è anche indiscutibilmente legato a Padova, al punto che gli viene il sentire comune il santo di Padova. Dovunque andiate, il santo e Padova si identificano. Che è un fenomeno non del tutto scontato. Innanzitutto perché non è nativo di Padova, che è stato poco, pochissimo, ma di Lisbona. E perché ricava appunto Padova da lui un elemento identitario, la città di Sant'Antonio, la città del Santo. Non avviene nulla di simile, per esempio, con il contemporaneo San Domenico. San Domenico era spagnolo, non era italiano, e muore San Domenico, si muore a Bologna, muore a Bologna, ma nessuno è mai venuto in mente di parlare di San Domenico di Bologna, tranne convento. Quanto a Francesco, sì, Francesco è di Assisi, dice Francesco d'Assisi, ma era nato Assisi. Nel caso di Antonio non è un insultante, però insomma, diventa indissolubilmente legato a Padova, dove era stato appunto poche volte. È un santo, quindi dalle facce santo universale, rischia di diventare santo di quartiere. È il santo di Padova, in Portogallo è il santo nazionale. Sant'Antonio, loro dicono Fernando, è il santo nazionale e i portoghesi lo vedono come protagonista dei primi tempi di fondazione di un'identità portoghese, è una specie di trade union con l'Europa. Lo considerano il primo filosofo portoghese e il primo portoghese che stabilisce un ponte con l'Europa. Però è anche il santo di Padova. E qual è il processo? Finisco fra non moltissimo. Qual è il processo attraverso il quale diventa il santo di Padova? Nella tradizione geografica, soprattutto nella prima leggenda, si mette in luce come la morte sua si innalzi in anime il lamento del popolo padovano. Dove andrai per non far ritorno, o padre? Padre, cioè di Padova, suo carro in guida. Pater, padre. Antonio è da subito proclamato tale, è il pater, fa il padre di Padova. Non dimentichiamoci che siamo nella fase politica del primo comune, la città in qualche modo è alla ricerca di un padre della patria, di un personaggio nel quale identificarsi. Venezia aveva San Marco. E lo trova in Antonio. Lo trova in Antonio, l'autocoscienza cittadina trova in proprio simbolo nella figura di Antonio. Da allora in poi gli eserciti padovani marceranno con le bandiere anche di Sant'Antonio, diranno Saheia, Eia, Sant'Antonio, come i veneziani erano di San Marco. La città rigenerata dal santo diventa nella tradizione geografica anche una nuova Gerusalemme. Non a caso, quando la Chiesa bandisce la vera e propria crociata, prima si bandiva contro gli infedeli, ora si bandisce anche contro i cristiani, sia pure deviati, comunque bandisce una vera e propria crociata contro il zelino da Romano che occupava Padova, da 20 anni, la liberazione fu presentata dal cronista Salimbene da Parma come la liberazione di una città che custodiva un santo sepolcro. La Nuova Gerusalemme, il santo sepolcro in questo caso di Antonio. Cacciato il zelino e i suoi, i crociati entrano in Padova e rifondano la città. È come se fosse una rifondazione urbis della città. Questa rifondazione è legata alla memoria, appunto, al culto di un santo, Antonio, dà luogo a una sorta di religione civica destinata a durare nel tempo, nel senso che di questo culto non si fa soltanto la Chiesa carico, non sono solo i frati o le autorità religiose, è il comune. È il comune che promuove tutta una serie manifestazioni, di atti che corroborano l'idea che Antonio sia il simbolo anche della città, non solo della chiesa padovana. Cacciato appunto il zelino, stabilisce che, essendo avvenuta la liberazione della città dalla dominazione zeliniana nella ricorrenza dell'ottava di Sant'Antonio, cioè il 19 e 20 giugno, la festa del 13, alla città venne liberata i borghi del 19 e la città stessa entrano dentro le mura il 20 di giugno del 56, 1956, dunque nella festa dell'ottava viene celebrata con una festa che viene recepita dagli statuti cittadini. Per cui ogni anno, il 19 giugno, giorno della riconquista dei borghi, il podestà, con il suo seguito, le corporazioni, i cittadini, si recano in processione nella chiesa di Sant'Antonio, ad onore di Dio, della Madonna, di tutti i santi, San Prudocimo e Santa Giustina, che sono gli altri due protettori della città. Il giorno seguente, il 19, di nuovo processione, e il vescovo partecipa assieme ai chierici, al podestà, eventualmente anche il marchese d'Este, assieme a tutti i cavalieri, dame, corporazioni, tutta la città partecipa festando a questa processione, sia la processione, poi c'è la messa, ma prima di tutto ciò si celebra il, si corre il palio. Viene istituito il palio della festa di Sant'Antonio.